stare attenta a quello che dico. Grazie di essere qui, intanto, per prima cosa. E io inizierei subito senza tanti preamboli. E abbiamo Daniela ha detto appunto che questo è il mese dell'educazione allo sport. Allora, se noi parliamo di educazione nello sport, significa che consideriamo gli allenatori non solo dei tecnici, ma anche degli educatori. E quindi cosa vuol dire? Scusate. No. Scusa. Quale?
Questa qui. Questa.
Questo, ok. Come dicevo, significa che pensiamo agli allenatori non solo come dei tecnici, quindi delle persone che sanno istruire, insegnare la tecnica e addestrare i bambini, i ragazzini ad una disciplina sportiva, ma li consideriamo anche degli educatori. E significa, dobbiamo avere chiaro in mente che educare non ha lo stesso significato di istruire, no? Educare vuol dire tirar fuori, far emergere qualcosa che è nascosto, ma che c'è già nel bambino e nel ragazzino. Quindi l'allenatore ha il compito, attraverso la pratica sportiva, di aiutare i ragazzini, i bambini, a scoprire delle capacità intellettive, fisiche e affettive che sono già in lui e ad esprimerle attraverso la pratica dello sport. Capite bene che ha un ruolo quindi molto importante nella vita di un bambino che pratica un'attività sportiva, perché gli insegna non solamente a fare quello sport lì, ma gli dà anche diciamo la possibilità di scoprirsi, no? Di sperimentarsi. Io credo che come genitori e allenatori educhiamo i nostri figli e i bambini a sviluppare delle capacità rispetto ad altre in base all'idea che noi abbiamo di sport, visto che questa sera parliamo di sport. E penso che come allenatori e genitori che accompagnano i figli e i bambini nello sport, dobbiamo pensare allo sport come un gioco. E quindi, se pensiamo allo sport come un gioco, pensiamo allo sport come divertimento. Se noi pensiamo allo sport come divertimento, allora come allenatori avremo questo obiettivo negli allenamenti e anche nelle partite. Cioè, l'obiettivo è quello di fare in modo che i bambini e i ragazzi si divertano. Quello deve essere il primo obiettivo di un allenatore, e che si divertano anche durante gli allenamenti e a stare insieme e che stiano bene insieme. Lo stesso come genitore: se come genitore penso che lo sport è un gioco, quindi al gioco dello sport, e che deve divertire, cercherò di fare in modo che mio figlio faccia un'attività sportiva dove vedo che è contento e che viene a casa dicendo che si è divertito. Questa sembra una cosa banale, ma secondo me è molto, molto, molto importante. Perché nel momento in cui considero lo sport un gioco, un divertimento, ho anche un'idea di agonismo di un certo tipo, di agonismo positivo. Cosa voglio dire? Cosa intendo dire per agonismo positivo? Intendo dire proprio il significato letterale del termine agonismo, no? Cioè metterci un impegno per raggiungere una vittoria. Allora, nel momento in cui si pratica uno sport, o comunque si fa un gioco, i bambini quando giocano, giocano sempre per vincere. Quindi anche quando si fa sport, si gioca per vincere. Non è vero che si gioca tanto per giocare. E anche gli allenatori lo sanno, no? L'obiettivo è anche vincere. Però se ho un'idea sana di agonismo, pensare alla vittoria diventa lo stimolo per impegnarsi, diventa la motivazione all'impegno, allo sforzo. Non diventa l'obiettivo primario della gara, perché l'obiettivo è quello che ho detto prima, il divertimento. Spero di essere stata chiara in questa definizione. Quindi, se come genitori pensiamo che il gioco è un divertimento e abbiamo un'idea di agonismo sano come genitori e allenatori, trasmettiamo questo tipo di idea di sport, dove non è importante vincere a tutti i costi, ma è importante divertirsi e partecipare alla gara. e mettersi alla prova nella gara. Quindi non si ha un'idea di agonismo a tutti i costi, di vittoria a tutti i costi, per cui qualsiasi mezzo per vincere è permesso, perché abbiamo un'idea di sport dove la sportività ancora esiste. La sportività è intesa come lealtà e correttezza nel gioco, sia che io giochi, sia che io faccia il tifo, vado a vedere una partita. Quando diciamo è uno sportivo, no? O si pensa all'essere sportivo, oggi si pensa subito a una persona atletica, a una persona divertente, a una persona atletica, a una persona che si tiene in forma. Si pensa meno invece alla vera origine del termine essere sportivo, cioè essere corretto e leale, cioè avere un atteggiamento di correttezza e lealtà. Questo secondo me dovrebbe farci riflettere, no? Perché si sta perdendo un po' l'idea di sportività. Allora, come genitori e allenatori, credo che sia importante invece che noi nello sport passiamo il messaggio che la sportività è importante. Quindi è importante divertirsi, cercare di vincere e mettercela tutta, con sportività, con lealtà e correttezza. In questo modo noi passiamo il messaggio che nello sport quello che conta è la determinazione, la tenacia, la costanza e non la cattiveria o l'aggressività, che sono cose diverse. E quindi educhiamo i ragazzi a scoprire dentro di sé la tenacia, la costanza e la determinazione e non aspetti di invece più negativi, no? Quindi come allenatori e genitori ci proponiamo come modelli educativi avendo in mente questa idea di sport e diventiamo modelli educativi nel nostro comportamento e nei nostri atteggiamenti, nel nostro modo di fare il tifo. Cioè un genitore che a casa guarda una partita di calcio, se ha in testa che lo sport è un gioco, che la sportività è importante e che è un sano agonismo, nel momento in cui fa il tifo lo farà in un certo modo, non utilizzando alcune parole, e nel rispetto dell'avversario. Così un allenatore che ha una squadra di ragazzini, nel momento in cui li incita, no, per andare ad affrontare l'avversario, gli dirà alcune parole rispetto ad altre. Cioè un conto è dire andate e massacrateli, e un conto è dire andate e date il meglio di voi e affrontate la paura, no? siate coraggiosi. Cioè mando dei messaggi diversi. Nel primo caso mando il messaggio che l'avversario è un nemico, cioè è qualcuno da distruggere, no? Nel secondo caso invece mando un messaggio: ok, abbiamo lavorato tanto, mettiamoci il massimo. Allora, siamo modelli educativi nel nostro comportamento verso l'avversario, verso anche appunto i genitori nel loro modo di guardare e appassionarsi allo sport, e anche nelle parole che noi diciamo. Le parole sono molto importanti. Un'altra cosa che mi viene da dire è che se una società sportiva propone un agonismo sano, lo chiamo così perché ci capiamo, no? Dove comunque il divertimento è la cosa importante, creare un ambiente di solidarietà e di accoglienza è un'altra cosa importante. Se una società propone questo modello, fa in modo che i suoi giocatori, i ragazzini, i bambini non vivano delle esperienze di ansia da prestazione. E lo stesso i genitori, se non hanno delle aspettative alte, che i loro figli arrivino ad essere dei grandi atleti. Quindi le aspettative sia degli allenatori che dei genitori rispetto alle gare sono molto importanti, perché se l'aspettativa è della vittoria a tutti i costi, il ragazzo può vivere degli stati d'ansia e anche degli stati depressivi, nel senso ho perso la partita, sono un perdente. Quindi autogiudicarsi negativamente perché non ha raggiunto dei risultati, quando invece è stata persa una gara. Questo non significa che non si debba andare a vedere il motivo per cui magari una partita è stata persa. Si può andare a vedere cercando di capire insieme cosa non funzionato, ma senza dare un valore negativo alla persona in sé, no? ma a vedere come squadra su che cosa dobbiamo lavorare di più, su se è mancata la concentrazione, se l'avversario era più forte, e prendere atto di quello che è stato, dei dati di fatto, no? Cioè, senza cercare degli alibi, senza cercare delle scuse e senza denigrarsi troppo, cioè, no? Senza colpevolizzarsi troppo, senza far sì che l'errore diventi un affare di Stato, tra virgolette. Diciamo, evitare quei processi che vediamo spesso alla TV rispetto alle partite di Serie A, per, tra parentesi, mi viene da dire, no? Vabbè, poi magari alcune cose poi le approfondiamo nel dibattito. Qual è il modo in cui un allenatore in particolare diventa educatore e ha modo di esercitare il suo ruolo educativo? Sicuramente attraverso la relazione. Penso che di relazione chi ha partecipato agli incontri di Prospettiva Famiglia ne abbia sentito parlare tantissimo, perché la relazione nel rapporto con i bambini e i ragazzini è fondamentale, cioè è la base per riuscire a stare con loro, comunicare con loro, sapere come stanno. Quindi anche un allenatore deve essere capace di una relazione basata su quello che viene chiamato ascolto empatico, cioè ascoltare il bambino, comprendere che cosa vive durante gli allenamenti. Inoltre credo che sia importante, no, che un allenatore abbia queste caratteristiche, sia una persona paziente, perché, no, nell'aspettare che i ragazzini arrivino a capire e fare determinate cose nello sport, sia una persona che ha dominio di sé, quindi che non va in escandescenza perché la squadra non capisce cosa vuole o perché si sta perdendo, no? Che non perda il controllo, vi assicuro che ne ho visti tanti, una persona ferma, ma ferma comunque nell'accoglienza, quindi con i ragazzini bisogna a volte, no, avere un atteggiamento fermo, pur essendo comunque, viene a dire, dolci, come nel senso non aggressivi nei loro confronti, non espulsivi, no? Persone che hanno rispetto dei giocatori e dei genitori, di tutte le persone che ruotano intorno alla squadra, e che allo stesso tempo ricevono rispetto, no? Si fanno rispettare come allenatori, come coloro che gestiscono la squadra. Capaci di dare e di ricevere fiducia. Credo che queste cose per un allenatore siano molto importanti. Poi, oltre alla relazione con i singoli, un allenatore penso che debba anche saper stare in relazione col gruppo, se gestisce un gruppo, una squadra, no? E quindi cogliere come sta il gruppo e che tipo di gruppo si trova a gestire. Se all'interno del gruppo c'è un leader, se è un leader positivo o un leader negativo, perché se all'interno del gruppo c'è un leader negativo, questo gestirà la squadra lui in certi momenti in campo, no? O farà sì che alcuni giocatori lo seguano andando un po' contro alle indicazioni dell'allenatore, cioè creerà una situazione negativa. Così capire se all'interno del gruppo c'è un capo espiatorio, cioè c'è un bambino, un ragazzino che viene sempre preso di mira, allora l'allenatore deve cercare di aiutare questo ragazzino a uscire da questo ruolo, comunque aiutare la squadra a non aver bisogno di questo capo espiatorio per trovare la causa di una sconfitta, ad esempio, no? O capire se ci sono delle alleanze tra alcuni giocatori che escludono altri dal gioco. Quindi in qualche modo comprendere un po' le dinamiche del gruppo aiuta l'allenatore a fare educare i bambini invece a uscire da queste dinamiche, i ragazzini, e a diventare squadra, dove ognuno è importante e ognuno viene coinvolto nel gioco in base alle sue possibilità e alle sue capacità. E quindi la squadra diventa solidale, cioè i ragazzi si sentono accolti, sentono di essere amici nel giocare, no? Anche se poi magari non sono amici fuori, ma a quel momento si crea, diciamo, un'atmosfera familiare, un'atmosfera accogliente. La maggior parte dei ragazzi abbandona lo sport non perché non raggiunge dei risultati, ma perché non si sente bene nel gruppo, non riesce ad integrarsi nel gruppo, non sta bene in quel gruppo. E quindi non perché non è in grado di arrivare a dei risultati. Ci sono ragazzini che restano in una squadra anche se fanno panchina, ma perché si sentono parte di quel gruppo lì, perché stanno bene con quel gruppo lì. Quindi è molto importante, no, che atmosfera si vive all'interno del gruppo. Da parte loro, i genitori che accompagnano i figli nello sport, credo che debbano aver ben presente che il loro ruolo è quello di stare a fianco al ragazzo e al bambino. Cioè, io genitore accompagno mio figlio, vado a vedere le partite, faccio il tifo in maniera sportiva, come abbiamo detto, ma non per sostituirmi a lui. Cioè, può capitare, no, che durante una partita mio figlio non gioca e io vado all'allenatore e faccio il terzo grado. E come mai non ha giocato? In quel modo lì mi sostituisco un po' a mio figlio, mentre invece è lui che se la deve sbrigare con l'allenatore. Io posso andare a accompagnarlo perché poi a casa posso condividere con lui sia la gioia perché magari ha giocato bene, è stata una bella partita, sia magari il disagio di aver perso o di essersi sentito un po' escluso, no? Quindi gli sono a fianco, gli sono vicino, gli faccio sentire la mia solidarietà. Ma il mio scopo non è quello di essere una stampella per lui nell'andarlo a vedere o di dover in qualche modo difenderlo. Dovrò aiutarlo, invece, educarlo a difendersi o a far sentire la sua voce lui da solo all'interno della squadra, no? E se c'è una squadra dove c'è un allenatore capace di stare in relazione accogliente, la possibilità di dire come si sta e quello che si è vissuto ci sarà, cioè riuscirà a trovarlo. Quindi, perché molto spesso si vedono scene, no, dove ci sono veramente delle liti tra allenatori e genitori. Questo secondo me non dovrebbe accadere. Genitori e allenatori devono lavorare nella stessa direzione. Per cui, se un allenatore si rende conto che un bambino all'interno del gruppo squadra è in difficoltà, deve cercare di parlare con il genitore magari e trovare insieme il modo di aiutare quel ragazzino. Se ci sono dei problemi di comportamento, quindi di stare alle regole, di gestire la frustrazione, dello stare alle regole del gruppo, o comportamenti che possono essere anche un po', così mi viene da dire, devianti, tra virgolette, no? In quel caso l'alleanza tra genitori e allenatori può essere molto importante nell'aiutare il ragazzino ad affrontare le sue difficoltà, e in quel caso far parte di una squadra ha un valore educativo importantissimo e anche di prevenzione del disagio. E devo dirvi un'altra cosa, ma adesso mi sfugge veramente. Quindi un'altra cosa che riguarda come indietro i genitori è questa, no? Credo che come genitori dobbiamo anche chiederci se stiamo proiettando qualcosa di nostro nell'andare a vedere i nostri figli fare dello sport. Cosa intendo dire? Magari sono stato un calciatore, porto mio figlio a fare il calcio e attraverso di lui rivivo delle emozioni, rivivo delle emozioni che ho vissuto da giovane. Mi appassiono veramente al calcio, alla pallavolo, quello che è, no? E quindi in qualche modo metto qualcosa di mio, delle aspettative che sono mie, e carico di aspettative mio figlio, no? Oppure lo costringo, tra virgolette, in maniera inconsapevole, a continuare a fare quello sport, perché gli faccio sentire che per me è importante, no? Col rischio che lui lo faccia per far contento me. No? E quindi su questo dobbiamo stare molto, molto attenti, no? Perché, ripeto, se noi abbiamo in mente che lo sport deve essere divertimento, può darsi che a nostro figlio il calcio non piaccia, che voglia fare, che ne so io, pallavolo per i calciatori, sempre qualcosa di terribile. Allora, mentre invece è uno sport bellissimo. Allora, vi ho portato la carta dei diritti del bambino nello sport dell'UNESCO, non ve li leggo tutti, ma mi piaceva leggervi questi tre, no? Che dice che i bambini hanno il diritto di divertirsi e di giocare come un bambino, e quindi non come un professionista. E allora mi ripeto, quindi sport come gioco e agonismo sano, non agonismo come i professionisti, che è un'altra cosa, no? Il diritto di fare lo sport che preferisce, lo sport che piace a lui, anche se a noi non piace, anche se è uno sport che noi diciamo, ma sport è? No, a volte si sente qualcuno che dice, ma che sport è quello lì, no? Oppure magari gli piace fare uno sport che qui da noi è poco praticato, è poco popolare, no? A volte si sente che qualcuno fa qualche sport poco popolare e si dice, boh, vabbè, no, siamo un po' critici. E il diritto di non essere un campione, credo che anche questa sia una cosa importante, molto importante. Ma di essere un bambino che fa dello sport in maniera sana. Quindi lo sport può essere un'occasione, ve lo leggo, per formare individui responsabili, autonomi, attivi, come in tutti gli altri campi. Credo che se gli allenatori e le società sportive creano degli ambienti, appunto, come dicevo, accoglienti, dove i bambini stanno bene, si divertono, pur impegnandosi, cioè quando diciamo educare a trovare delle proprie capacità, possono essere anche delle capacità che richiedono appunto lo sforzo, l'impegno, cioè quindi non stiamo parlando, io non sto parlando di uno sport facile, no? Ma lo sport richiede impegno, richiede dei momenti difficili, anche il dover stare in alcune partite in panchina, no? È una grande frustrazione per un ragazzino, per un bambino, magari l'allenatore quella partita decide che gioca più qualcuno rispetto ad un altro, no? Quella partita dopo giocherà più qualcun altro rispetto ad altri. E quindi lo sport può essere veramente una grande occasione di essere educati, di vivere un'esperienza di vita, secondo me, bellissima, che dà la possibilità proprio di vivere momenti di condivisione e di solidarietà molto, molto, molto belli, che poi rimangono anche nei ricordi e nell'esperienza di una persona. Io penso che lo sport sia un'occasione meravigliosa di esperienza di vita. Lo dico perché ho sperimentato e quindi credo che quando qualcuno fa dello sport e dà l'occasione a un bambino di fare dello sport sia una cosa, un'occasione bellissima che gli si dà, e come genitori, società sportive dobbiamo fare in modo che non ci sia l'abbandono, ma ci sia un appassionarsi sempre più allo sport in maniera positiva, con sportività, visto che prima ho parlato di quello. Allora, io ho un po' concluso le riflessioni che volevo portarvi, ce ne sarebbero mille altre, e volevo chiudere chiedendovi una cosa, invece di far partire voi con le domande, volevo chiedere a voi cosa pensate come genitori, come allenatori, di un bambino che decide di partecipare agli allenamenti ma di non partecipare alle partite. Cosa intendo dire? Se vostro figlio vi dice, mamma, papà, ho deciso di continuare a giocare a calcio, basket, pallavolo, quello che è, ma vado a fare solo gli allenamenti, non voglio fare le partite, mi accontento, voglio solo fare gli allenamenti. Oppure, come allenatore, viene un bambino, un ragazzino, e la mamma o il genitore, e vi dice la stessa cosa. Quest'anno mio figlio, o ragazzino, quest'anno farò gli allenamenti, ma non farò le partite. Volevo chiedere a voi che cosa vi viene in mente, cosa vi fa pensare una richiesta di questo tipo. E poi facciamo spazio alle loro domande. Grazie. Chi vuole, senza, liberamente, qualsiasi cosa dite, va bene.
Qualcuno?
Ah, mi chiedo.
C'è qualcuno che vuole dire la sua?
Ma per il quesito che lei ha posto, come prima cosa mi viene in mente il fatto delle sicurezze. Allora, se è questa la base del ragionamento, credo che bisognerà lavorare su questa insicurezza in modo da permettere al bambino di riuscire a superare il problema e accettare il bisogno e la possibilità di confrontarsi con altri. Perché il confrontarsi con gli altri, poi alla fine, cioè gareggiare, è sempre quello che riesce a far ottenere dei miglioramenti.
Grazie.
Grazie. Mi associo anche io alla considerazione che ha fatto il signore, nel senso che personalmente un ragazzo che facesse sport e poi non volesse partecipare a una partita, mi sembrerebbe come positivo, perché vuol dire che apprezza quel tipo di agonismo, apprezza quel tipo di gesto atletico, eccetera. Però mi sembrerebbe come uno che fa il compleanno e non c'è la torta, no? Cioè, sarebbe come non volersi confrontare. Che poi, attenzione sul concetto di confrontarsi, che non vuole essere devo vincere tutti i costi. È proprio un modo per dire, ma vinco, perdo. Questa è un'idea che lo sport si vive di sensazioni positive e anche negative. Non c'è da fare drammi, così come non c'è da illudersi di essere campioni, no? Però perdere una partita mi dà delle sensazioni, si può pensare a cosa si può migliorare, a cosa, dove si è sbagliato, è un modo per crescere, secondo me. Per non dire di partite che a volte si perdono, io ricordo di mia figlia che gioca a pallavolo, ci sono delle sconfitte molto più belle di tante altre vittorie. Quindi. Però ecco, la partita è un modo per, come dire, no, mettere l'imprimatur, no, dire bene, cioè. Mi sono allenato, ho fatto, cresco o non cresco? Sto facendo un certo gesto atletico o non lo faccio? Siamo più forti o siamo meno forti? È un modo per verificarlo, se non male è convinto di essere un perdente e non lo è, oppure è convinto di essere un genio e non lo è. Quello che non male ho finito.
Mi sposto io. E se fosse invece che l'ambiente cambia? Dall'allenamento alla gara, che l'accoglienza e il divertimento ci sia nell'allenamento e l'aggressività che c'è nella gara non è più divertimento, è facile sempre rovesciare sul bambino. Abbiamo parlato però di ambiente, di diritto a divertirsi. Spesso nelle gare il divertimento non c'è più, c'è un dita, vincere e basta.
Cosa? Mi frega solo?
Il bambino non interessa se perde.
Esatto.
Interessa solo la faccia che fa il genitore quando perde. Perché dopo riflette le emozioni che il genitore dà al figlio. È quello. È semplicemente quello. Ma quello che dico, un bambino se non vuole fare la partita non è per non confrontarsi con gli altri, ma è perché appunto cerca qualcosa, un segno di approvazione o disapprovazione da chi gli sta intorno.
Quindi c'è il rischio, no, che la partita diventi una maledizione, no? Cioè non una benedizione, cioè il giorno della partita viene vissuta con l'ansia, perché poi chissà se succede questo, poi deludo i miei genitori, le loro aspettative, vedo le loro facce, no? Oppure diceva signore, non c'è più lo stesso clima dell'allenamento, no? Poi come dicevo prima, i ragazzi e i bambini abbandonano lo sport non per i risultati, quindi quello che dice lei è vero, no? Cioè non gli interessano i risultati, ma perché non si sentono bene nel gruppo. Allora interessa divertirsi. Qualcun altro?
Un po' di diverso tra l'allenamento, un po' poi trovare un bilanciamento vicini la notte, mi sono partito, mi sono qua di fronte dove c'è un avversario, oppure no, e secondo me anche dire appiattire il fatto che la partita deve salvare l'allenamento, magari la lezione, no, che questo stesso clima, sì, come clima sono d'accordo, però mi ha aiutato a passare il ragazzo, un po' di ragazzo perché ho conoscente ragazzo che comunque è una partita.
Se noi abbiamo in mente, prima parlavo di San Agonismo, no? Quindi cosa vuol dire? Che si gioca, ci si mette il massimo per vincere, nella partita c'è della tensione, c'è del rilassamento, dell'allenamento, sono d'accordo, c'è quel momento, no? Magari anche un avversario che sappiamo che è forte, no? Di comunque di quella tensione che fa salire l'adrenalina, tra virgolette, no? Sicuramente si crea un'atmosfera di razza, ci può essere qualche bambino, qualche ragazzino che questa. Diciamo qualche ragazzino, perché quei bambini piccoli dovrebbero essere così, ma che vive questa cosa con maggiore frustrazione. Però io credo, noi stiamo parlando di educazione allo sport nell'età evolutiva, quindi dai bambini a 6 anni fino ai 18. Allora l'allenatore deve anche aver presente, io credo che ne parleranno meglio loro nel prossimo incontro, io alcune cose non le ho aperte proprio per questo, deve avere presente che un ragazzino magari di 11-12 anni può aver raggiunto uno sviluppo, no? Per cui avere le capacità fisiche simili a quelle di un adulto, mentre un coetaneo della stessa età può avere invece non aver ancora raggiunto quello sviluppo, no? E però fanno parte tutti e due della stessa squadra. Io come allenatore devo tenere conto di questo e fare in modo che entrambi si divertano nello stare, nel giocare quello sport. E quindi, perché devo considerare che sto allenando bambini e ragazzi che sono in età evolutiva. Il rischio è che il ragazzino che deve ancora svilupparsi viva degli autogiudizi negativi su di sé, che vanno poi a minare la sua autostima, no? In un'età di crescita e di sviluppo dove invece l'autostima, visto che l'anno scorso ho fatto un incontro su questo, va sostenuta, va alimentata e anche nello sport. Come educatore, allenatore che sono educatore, non posso trascurare secondo me questo aspetto. Poi che nelle società sportive, che nello sport che nella società sportiva, cioè che la linea di confine, no? Quanto con ragazzi più grandi spingo in una certa direzione rispetto all'altra, io credo che dipende anche dal gruppo che ho e dalle personalità dei ragazzi che ho. Quindi un allenatore che sa stare in relazione con i suoi atleti sa anche cogliere, no, che se, quanto sono fragili, quanto sono forti, quanto può chiedere e come cercare di gestire queste situazioni. È sicuramente il compito dell'allenatore dell'aiutare dei ragazzi in età evolutiva, compito molto, secondo me, non facile, non semplice, no? E io mi molto chi si mette in gioco nell'allenare i ragazzini, perché credo appunto che richieda molte molte energie e anche la capacità di mettersi in discussione, no? C'era qualcun altro che voleva dire qualcosa? O se c'è qualche domanda?
Vorrei riattaccarmi per fare alcune considerazioni. Io credo che nel momento in cui un allenatore si trova ad avere a che fare con un qualcuno che non vuole gareggiare, deve, se vuole realizzare il suo ruolo, deve riuscire a trovare il sistema per convincerlo a superare l'ostacolo, perché altrimenti, cioè, tutte le considerazioni fatte sono vere, per carità, ma soprattutto in queste ci sta il capire il perché quel ragazzo non può superare quello stato. Ora ci saranno anche i casi recuperabili, possibili, eccetera, senza peraltro considerarli negativi, ma comunque diciamo che poi non solo nello sport ma nella vita siamo chiamati tutti a gareggiare, e quindi un allenatore che non riesce a trovare il convincimento per far sì che tutti si mettano a gareggiare all'altezza delle loro possibilità, non è un bravo allenatore.
Se hanno voglia i ragazzini qua, sono pochi, no? Però voglio chiedere a loro, no? Quando c'è, cioè, se voi perdereste una gara, se avete voglia di rispondere, no? No? Tu perderesti una gara, fai sport?
Sì.
Cioè salteresti una partita? Che sport fai?
Calcio.
Salteresti una partita?
No.
O aspetti la, cioè, la partita, l'aspetti, ci pensi?
No, no, cioè...
Saltare una partita non esiste. Non esiste. Cioè, voglio dire, chi gioca, no? Un bambino, un ragazzino che gioca, la partita è il massimo, no? Cioè, quindi, un bambino... Adesso, il bambino che io ho in mente esiste davvero, ed è un bambino di 8 anni, quindi ancora piccolino. Però, no? Pensare di quello che diceva, sembra lei, no? È come veramente mangiare la torta un compleanno, cioè, perché la partita è il momento più atteso, no? E dovrebbe essere un momento che diverte, ma non perché c'è una situazione rilassata, ma perché ho voglia no? di giocare, di confrontarmi, di giocare. Allora, credo che le considerazioni che sono venute fuori sono tutte importanti, no? E come allenatori, come genitori, io credo che nel momento in cui un bambino, un ragazzino ci mette di fronte a questa sua richiesta, dobbiamo chiederci perché, come mai rinuncia a quello che nello sport è poi il momento più atteso, no? Il momento per cui ci si allena per giocare, no? Non si salta un allenamento perché... altrimenti se salto gli allenamenti non mi fa giocare l'allenatore, cioè in genere, no? È questo un po' il ragionamento. So che se salto gli allenamenti ho meno possibilità di giocare, quindi cavi, vado a sola fede perché voglio giocare, no? Se c'è ci si appassiona per lo sport, no? E se ovviamente fare sport mi fa star bene perché ci vado. Se vado in un ambiente dove si viene, altrimenti non ci vado, cerco di evitare, no? Faccio del altro.
Faccio io due considerazioni, una come insegnante e una come mamma. Allora, come insegnante, i ragazzi che sono abituati a una pratica sportiva crescono molto forti sotto il profilo emotivo. Non hanno ansia da prestazione anche di fronte a una prova scolastica, quotidiana o settimanale. Si approcciano in modo più sereno, si vedono tutti i giorni nei banchi di scuola. Questo vale sia per la scuola elementare, la scuola media, la scuola superiore e anche all'università. Chi cresce con questa mentalità, con questa disciplina, questo rigore della regola sportiva, poi affronta anche l'esperienza scolastica in modo diverso, e questo lo testimoniano anni e anni di esperienza. Quando noi consigliamo ai genitori di avvicinare il ragazzo o la ragazza a una pratica sportiva, lo facciamo proprio per farlo crescere emotivamente, non sempre viene capito. A volte si scelgono delle strade in cui non c'è il confronto, cioè faccio fare nuoto, perché il nuoto non mi permette il contatto con l'altro, non mi permette la condivisione. Quando noi consigliamo lo sport di squadra, perché lo sport di squadra è fondamentale per la condivisione e per il rispetto dell'altro, tanti genitori non lo capiscono. Certo,
può sempre scaricare,
ma non condividi.
Dipende però se uno entra per parte di una squadra di nuovo.
Generalmente queste persone che non cercano il contatto fisico, perché il contatto fisico fa paura o dà fastidio, perché a volte succede anche questo, scelgono di andare una volta alla settimana in piscina. Questa è quell'esperienza che posso raccogliere. Come madre di due ragazzi che praticano, ormai frequento palestra di pallacanestro da quasi 20 anni e sono onorata di aver conosciuto la pallacanestro in questi termini, perché la pallacanestro, mi dispiace, ci sono allenatori di calcio, scusatemi, ma la pallacanestro per me ha un valore decisamente diverso. Io dico che una grande importanza, un grande ruolo ce l'hanno gli allenatori. Gli allenatori, se stabiliscono, se interagiscono, se creano un'alleanza educativa con il genitore e con il ragazzo, hanno dei risultati meravigliosi. Gli allenatori che io ho conosciuto e sono orgogliosa di aver conosciuto hanno sempre visto come priorità l'impegno scolastico. Hanno sempre detto ai miei figli: prima viene la scuola, prima viene il tuo senso di responsabilità. Se quello c'è e i risultati ci sono, allora tutto il resto procede. Cioè non si può, e purtroppo questo succede perché i genitori ce lo comunicano, dire lascia perdere, vieni che c'è l'allenamento più importante. Esistono delle società sportive non molto lontane dal territorio che sono altamente competitive e altamente selezionanti, poi, e discriminanti, permettetemi questo aggettivo, ma io lo vedo tutti i giorni. Discriminanti, vengono fatte delle scelte già a 10 anni,
no, già anche prima.
E forse anche prima, e questo non è educativo. Quindi infatti dalla presenza di stasera mi rendo conto di tanti piccoli dettagli, per cui secondo me dobbiamo crescere tutti insieme, dobbiamo crescere come genitori, perché questa aggressività eccessiva non ha, è figlia del nostro tempo, ma dobbiamo darci una regolata, perché sennò i nostri figli crescono veramente deviati. Ma anche allenatori e i genitori devono collaborare insieme in questo senso. Ecco, questo mi sento di dirlo dopo 20 anni in cui ho visto un percorso di formazione che ha fatto crescere moltissimo i miei figli, li ha arrostiti e li ha resi capaci di affrontare anche le difficoltà scolastiche quando si sono presentati, ma non solo i miei figli, lo vedo tutti i giorni con i miei ragazzi.
Io penso che tutto lo sport sia bello, ovviamente dopo uno si appassiona più a uno sport o all'altro. E credo che il calcio, io l'ho seguito tanto perché per sopravvivere a casa o seguivo il calcio, nel senso che mio padre andava sempre alle partite, mio fratello anche, mio zio allenatore di calcio, per cui o seguivo il calcio o soccorrevo. Secondo me il calcio è uno sport bellissimo, però purtroppo tutta l'atmosfera che si sta creando attorno a alcune società di calcio lo sta rovinando, no? Nei confronti soprattutto dell'età educativa. Allora credo che se ci sono allenatori di calcio o genitori di bambini che fanno il calcio, che sia importante rivalutare il calcio come sport in maniera positiva e portare la sportività di nuovo nel calcio, perché è uno sport che secondo me per i ragazzi può essere veramente bello, no? E quindi ritrovare alcuni aspetti che magari sono più presenti in sport meno popolari, che come società di calcio è un po' perso. Allora stavo pensando, no, stasera venendo qua a questo tema, no? E pensavo al fatto che secondo me la società, no, ci propone perché dei modelli, no, rispetto allo sport di un certo tipo, no, il giocatore pieno di soldi, eccetera, eccetera, quello che so, che non c'è bisogno che vi dica perché sappiamo tutti. Però non è detto che quello che la società ci propone, come credo che sia stato detto in altri incontri rispetto ad altri temi, sia quello che va bene. E penso che se esiste questa scuola per genitori, esistono anche delle altre, e comunque esistono dei genitori che vanno a sentire, no, quello che viene detto, è perché c'è una parte di noi a cui non piace quello che la società ci propone e vuole cambiare. Io credo che cambiare modelli educativi e stili di vita sia possibile se si fa insieme, no? Come diceva anche Daniela. E quindi anche nello sport. Ci sono domande, perché sennò possiamo parlare noi. C'è qualche domanda, qualche curiosità?
Qualche regola di calcio.
Signora.
Ma parlo di calcio. Lei cosa pensa dello sport a livello agonistico? Perché quelle società che fanno sport non solo come divertimento per giocare, ma anche per vincere. Cioè, che a rischio, tra virgolette, a cui sono esposti bambini, ragazzi che fanno parte di queste società in un momento in cui magari non deve essere la stessa. Perché mi trovo un po' in conflitto, nel senso.
delusioni.
Delusioni.
Ma io penso, l'ho detto, cioè per me lo sport è l'età evolutiva del senso di divertimento. E allora arriviamo alle aspettative, no? Cioè, nel senso che è vero, ci possono essere dei ragazzini che hanno delle qualità, delle possibilità, delle qualità, ma io credo che se uno le ha veramente, vengono fuori lo stesso, anche se è una società che non è una società super agonistica. Cioè, se uno ha un talento, emerge quel talento lì, emerge da solo. È come, no, se un bambino fa la scuola di pianoforte, se è un talentuoso, viene fuori, cioè, no? Prima o poi emerge. Uno può fare pianoforte una vita e non essere un talento. E comunque sì, arrivare a personale pianoforte basta, lo stesso secondo me è uno sport. Cioè, quindi non è l'ambiente che fa il talento. Cioè sì, va bene, magari. Perché io credo che in età evolutiva ci siano ancora degli spazi per arrivare poi a emergere come talento, può essere scoperti, no? O anche, cioè, si vede poi nel campo, cioè quando giocano, se uno, io credo che chi allena lo sa, cioè si vede subito se uno ce l'ha quel talento lì oppure no. E lo vedono anche gli altri che ci giocano contro, quindi casomai viene sottolineato, no? E viene fatto emergere, viene. Però quindi non penso che sia dopo un'occasione in più se mai in una società molto agonistica. Magari lo brucio invece. Perché si prova a vivere delle delusioni che lo portano, siccome vive uno stato d'ansia troppo forte o una richiesta di prestazione troppo forte, a ritirarsi, a abbandonare quello sport che invece poteva diventare una passione. Nella carta dei diritti del bambino c'è proprio, no, il diritto di non essere un campione. E considerate che i campioni, coloro che arrivano a essere dei campioni, sono una minoranza, vero? E anche, dicevo prima a Paolo, che dicevo, no, preparando questo incontro, che solo il 10% degli adulti fa sport strutturato. Cioè, quindi vuol dire che a una certa età non si abbandona. Invece io credo che se uno vive lo sport positivamente, con passione, arriva a farlo anche a 60 anni. Conosco pallavolisti che giocano a livello amatoriale e hanno 60 anni, ve lo assicuro, non so da quando. cioè, si allenano ancora perché è una passione, finché ce la fanno, perché finché non c'è un mal di schiena, no? O amatori nel calcio, no? Che continuano a farlo, no? Perché è un divertimento, è una passione, quindi non c'è l'abbandono di quella passione che poi rimane dentro.
Secondo me la grossa distinzione tra l'atleta e il campione.
Non ho capito, scusi.
Cioè la grossa distinzione che deve fare la società sportiva, che sia di squadra o che sia un sport singolo, perché qua mi sembra che si parla solo di sport di squadra, quando in realtà c'è un mondo, cioè è proprio nessun moto che non condivido più in fondo, anche se non c'è una difficoltà, però è il concetto dello sport singolo. Allora, io credo che
sport singolo è sport di squadra,
perché poi uno dinamiche, no? Che sono importanti tanto quanto.
Certo, e tra l'altro, cioè, ci sono delle regole anche lì, e se uno lo fa a livello agonistico entra a far parte di una squadra.
No. Per cui secondo me il concetto fondamentale è creare l'atleta.
Però lei parlava di quello che va in piscina ogni settimana.
Sì, sì, no,
senza far parte di una società sportiva.
Allora, io faccio parte di una società sportiva, non calcio, è uno sport. Il nostro indirizzo fondamentale è l'atleta. Perché l'atleta non è per forza un campione. L'atleta ha una mentalità che poi però, chiaramente nella vita, comincia a poi rimanere in tutta le difficoltà. Il problema più grosso, però, su cui secondo me dovete focalizzare l'attenzione, è l'abbandono sport. Quindi, tornando un po' all'intervento che ha fatto il signore, e la distinzione tra che età la ragazzina che non vuole gareggiare, perché se uno fa sport per competere, se no non fa sport, ha un hobby, fa correre, fa bicicletta, ma quando entra in una palestra, quando entra in un campo, lo fa per competere, poi ha messo dinamiche di non voler gareggiare, però dipende dall'età. perché se lo fa una lezione di 5 anni è un conto, se lo fa una lezione di 18 dopo 10 anni.
Di in questo caso un bambino di 8 anni, secondo me, un bambino di 8 anni che non vuole fare le partite.
Se è due mesi che ha iniziato a fare quello di sport, ci sta. Ma se non è
più di 18, secondo me non ha trovato un ambiente molto accogliente, no? Forse. Cioè un tipo senso diverso, però mi fa pensare, no? Perché un bambino di 8 anni dovrebbe essere divertimento la gara,
esatto,
no?
È quello il problema, perché una ragazzina inizia a 5 anni, le scuole calcio, le scuole pallavolo, le scuole pallacanestro, le scuole avanti, 5 anni, 6 anni. Poi, dopo 7-8 anni di quello sport, uno, a 13 anni, rischia di essere anche stufo. Perché intervengono delle dinamiche che potrebbero veramente dargli il burnout, come si dice, facilitare il loro sport, dicevo, adesso è 12-14. Quindi la domanda che mi faccio non stanno prima del genitore è giusto mandare i ragazzini a 5 anni, a 4 anni, a fare una pratica sportiva agonistica, o è meglio lasciare che partano delle discipline al di fuori anche delle città sportive che magari si avvicinano alla competizione a 10, 15 anni, 15 anni? E questa secondo me è la cosa che anche un genitore deve chiedersi.
Io posso dire la mia opinione personale, quindi non da psicologica, per capirsi, no? Personalmente credo che un bambino debba giocare e fare e iniziare così presto, no, l'attività agonistica, come dice lei, il rischio che poi si stufino, cioè nel senso che una volta si iniziano più avanti, no? E penso che ci sia un bisogno nelle società sportive di reclutare presto i bambini per tirare su gente, diciamocelo chiaro. Come io la penso così, perché mia figlia ha iniziato le scuole e vedo che arrivano gli anni all'inizio dei volantini in tutte le società sportive della zona, no? Con, che poi fanno le attività nelle scuole già elementari, no? Per avvicinare alla disciplina i bambini. La domanda che mi sono fatta io è che cosa fa stare bene lei, no? E che cosa può farla divertire, no? Sono andati a vedere le tre situazioni, però ci sono state delle situazioni che mi hanno lasciato abbastanza così, perché c'è già un approccio all'allenamento secondo me troppo serio, mi viene questa parola, no? Dove sì, c'è il gioco, però insomma una richiesta di impegno non viene in 6 anni, a mio avviso un po' troppo. Questo è il mio parere personale. Allora penso che come genitori dobbiamo, se abbiamo, come dicevo prima, no? È l'idea di sport che accompagna le scelte e il modo in cui educhiamo i nostri figli, nello sport in questo caso. Quindi se io penso che lo sport deve essere un divertimento, le scelte che farò saranno in funzione di questo, non frega niente se poi la società ti propone questo o quell'altro. Se mio figlio va lì, è stressato, ogni volta che viene a casa dice che è stufo, che è stanco e lo vedo triste, non ci mando più. Punto. Anche se la società, che so, anche se è Chievo Verona, non lei la stessa, no? Per capire.
No, ma anche tu è Chievo,
va bene.
Volevo chiedere agli allenatori presenti, so che ce ne sono, soprattutto quelli più maturi, come vedono i genitori dei loro atleti oggi? Se vedono un cambiamento rispetto a 10 anni fa, per esempio, generazionale.
Il peggio, sicuramente. Nel senso che i genitori, se potessero, in campo si sostituirebbero i figli. Anche i figli, cioè, perché vedono loro, dicono loro le proprie aspettative, di più delle proprie. scopo di cibo bianco, si sostituirebbe anche all'agricoltore. Ma questo lo fanno normalmente. Normalmente in una gara spesso i bambini guardano più i genitori che l'allenatore. Allora mi collego a quello che diceva il signore là in fondo prima. Non è il risultato che fa, ma è la faccia che fa l'allenatore e il genitore.
Qualcun altro su questa progettazione?
No, perché anche noi a scuola non siamo diversi, da quello che
non è tanto l'allenatore, perché l'allenatore arriva in una seconda battuta, la prima battuta ce l'ha il genitore. Partecipando a una società sportiva, il problema che ho sempre quando arrivano le iscrizioni è la domanda: cosa potrebbe fare mio figlio nell'ambito delle vostre offerte? È la domanda più sconcertante che esista. Vuol dire che non conosci il tuo figlio, nel momento in cui me lo vuoi iscrivere a ginnastica artistica piuttosto che a mini basket, significa che stai proiettando esattamente quello che vorresti fare, o quello che hai proiettato tu nel figlio, in futuro troverai già davanti a un canestro a schiacciare o a fare la sbarra, eccetera, eccetera. E questa è una cosa sconcertante. A quel punto un allenatore cosa può fare? Si ritrova la squadra che l'hanno fatto. Ma il problema più grosso sono i genitori. Quindi l'educazione allo sport va fatta ai genitori. Non possiamo stare qui davanti come società sportiva a raccogliere richieste di quel genere lì. Assolutamente. Per poi sentirsi la colpa di ma non sei divertito, lo tiro via. Perché torna a casa che non vuole partecipare alla gara, non vuole fare qui, non vuole fare là, si stanca. Ma chi è che ce l'ha messo? Primo. Secondo, è anche vero che i genitori vogliono iscrivere i figli appena finita la pompata, appena riesce a stare in piedi, cosa gli faccio fare? Due motivi fondamentali, sempre meno tempo per accudirli. Se le approviamo a qualcuno, un'ora o due, intanto io riesco a fare la spesa, riesco a fare altre cose. E non dite di no. Perché... Boh, bravissimo. Almeno noi dove andiamo più. E seconda battuta, perché ancora una volta deve arrivare prima degli altri, se è più bravo, se vuole si comincia subito, così dopo quando è più grande sarà un campione, sarà qualche cosa. Ritorniamo a educare allo sport i genitori, poi magari educheremo anche gli allenatori. Non lasciare in panchina quello che è un po' più cicciottello o cose del genere, però
infatti no, quello che dicevo prima è che il genitore deve accompagnare il bambino come supporto, no? Non come sostituirsi a lui. Quindi questa cosa, su quello che hanno detto loro, credo che dobbiamo riflettere bene, cioè sul fatto appunto che ci sono delle aspettative dei genitori, che ci sono i comportamenti dei genitori che non aiutano il bambino, il ragazzo ad arrangiarsi. E soprattutto quello che sulla quale dobbiamo riflettere è che nel momento in cui noi mandiamo nostro figlio a una società sportiva a fare lo sport, dovremmo avere fiducia nell'allenatore, no? A cui affidiamo il nostro figlio, quindi andare a conoscerlo, vedere che tipo di società è e avere fiducia in quello che fanno, altrimenti non si riesce, no? Quindi il fatto poi che un genitore si metta a fare allenatore, anche questo, no? È da pensarci bene, perché vuol dire che ha delle aspettative o comunque che vuole passare le sue esperienze, le sue cose come genitore che fa l'insegnante a casa. Okay. Quindi in qualche modo cerca di rivivere la sua vita attraverso il suo figlio invece di lasciarlo di sperimentare gli errori, sperimentare la sua vita. Come genitore deve essere lì ad ascoltarlo quando bisogna di essere ascoltato, ad incoraggiarlo quando bisogna di essere incoraggiato. Ma l'obiettivo nostro deve essere questo, cioè che diventi responsabile e autonomo. Autonomo vuol dire sapersi arrangiare nella vita, non ci saremo sempre noi, no? e quindi crescere dei figli autonomi vuol dire saperli, saper mollarli, cioè essere quella base sicura a cui loro se tornano noi ci siamo, ma noi siamo capaci anche di lasciare che si arrangino. A 8 anni sono capaci di arrangiarsi nelle relazioni, di spiegarsi, di sapersi, di saper dire la loro. Già a 8 anni lo sanno fare.
Se glielo sanno fare.
Infatti l'idea è essere che la scuola, soprattutto la scuola elementare, desse la possibilità attraverso le trasportive di conoscere, di fare gli sport, e dopo un ragazzino in età magari 12-13 anni scegliesse lui lo sport da seguire poi a livello un po' più agonistico.
L'UNESCO dice che nelle scuole bisognerebbe fare un sesto dell'orario di sport. Stiamo parlando di utopie, possibilmente con chi sa che cos'è lo sport, ok? Non con l'insegnante di matematica. Sì, ovvio.
Aggiungo solo una considerazione, mi è piaciuto molto prima quando le hai detto che anche Daniela l'aveva sottolineato, il fatto che nello sport quanto è importante il rapporto umano, no? La relazione, quindi lasciamo stare il gesto atletico, lasciamo stare i risultati, vittoria, sconfitta non mi interessa, però il fatto di riuscire a trovare il chiavistello del ragazzo e a ottenere da lui quelle risposte non tanto in termini agonistici ma in termini umani, perché si è trovata la chiave di volta, non si è capito che quel ragazzo ha bisogno di essere sostenuto e non ha battuto, che quell'altro vuole una pacca in più sulle spalle e quello invece ha bisogno di essere, ecco, questo secondo me è il principio più importante dello sport, cioè sono delle idee che è proprio questo, all'inizio diceva questo ex lucere, questo tirare fuori la ragazza su qualità. Su questo che tutti ne hanno, uno sarà più bravo in uno sport, un altro, però la bravura dell'allenatore lo vediamo anche ad altri livelli, no? Ad altissimi livelli si vede che l'allenatore certo è competente in quello sport, ma la sua bravura più grande è capire come tirare fuori le qualità da quel giocatore, da quello sportivo, no? Come estrarre. Vuol dire che ha trovato proprio il punto di ingresso, quindi ha capito come far emergere le sue qualità migliori, che poi sono nello sport, ma poi sono anche nella vita. Quindi questo aspetto qua mi piaceva molto. Poi un'altra cosa, poi non parlo più. L'allenatore di mia figlia un giorno ha detto: divertirsi è una cosa seria. Ed è una frase che mi è piaciuta molto, perché se si affronta lo sport così, ma si vado, ma se no anche non vado, lasciamo stare il tempo del discorso dell'esito dei match, non interessa. Però il fatto di dire lo faccio e tiro fuori il meglio di me perché ci credo, perché sono convinto, eccetera, secondo me dà proprio un risultato bello in termini umani, in termini di collettività, di gruppo, aiuto il collega che è in difficoltà, lui aiuta me, in quel momento lì ho fatto un errore ma qualcuno mi ha aiutato di più, cioè e questo affrontare le cose in modo serio è proprio la cosa migliore per divertirsi, perché fare le cose, ma lo vediamo sempre tutti i giorni, fare le cose fatte male, perché tanto, chi se ne frega, porta a un disamore che non piace a nessuno, alla fine siamo qua a fare cosa, no? Invece farlo tutto con impegno, vedere gli altri che si impegnano per te, che ti hanno dato una mano eccetera, è una cosa che secondo me aiuta molto. E qui mi ricollego al discorso che ha fatto anche Vittorino Andreoli qualche settimana fa, dove diceva la famiglia è un'orchestra, no? Cioè io posso essere un bravissimo violinista, ma se di fianco a uno non sa neanche suonare il tamburo, non serve. Invece suonare tutti bene, lì viene fuori questo risultato meraviglioso che si vede in una squadra di calcio, di pallavolo, in una famiglia anche, quindi è un concetto che mi piace molto.
È una cosa molto bella, ha detto quella di mia figlia, che fa lo sport singolo, alla fine della gara, a tutti i ragazzini che avevano fatto questa lezione, la gara con se stessi, E secondo me questa qui è la cosa fondamentale di un educatore, togliere i concetti di competizione con gli altri, ma porlo su se stessi. Perché la logica che dobbiamo affrontare, anche con i nostri figli, è il miglioramento di se stesso attraverso lo sport. Ma se io invece lo educo a migliorarsi guardando gli altri, questo qui prima o poi salta. Ed è stato un discorso che ho fatto che secondo me è stata un'efficacia mostruosa. Arriva anche l'ultimo, ma se ti sei reso conto che ti sei migliorato questa gara, hai fatto un passo in avanti.
Penso anche che chi ha fatto sport di voi qua, se pensa ai suoi ricordi, io non credo che i ricordi siano legati alle vittorie e basta, no? Personalmente non mi ricordo, non ho adesso in mente la cronologia delle vittorie, ma ho in mente dei momenti, il momento del ritorno col pulmino, il momento conviviale, no? Di divertimento, dello spogliatoio. Cioè, quelli sono i ricordi che adesso sono rimasti, io giocavo a quello che uno, adesso lo dico. Cioè, quelli sono i momenti che a me sono rimasti. Cioè, il momento dello spogliatoio, il momento del viaggio insieme per andare in trasferta. Non, vabbè, poi qualche cosa, sì, però non saprei dirvi con chi abbiamo vinto, cosa abbiamo vinto. Anzi, se devo essere sincera, mi ricordo una partita persa in tie-break, che c'è rimasta qua, dove io ricordo benissimo perché è stata una partita bellissima, anche se abbiamo perso. No, perché ci siamo divertite, abbiamo giocato bene e poi quella serata lì insieme andare a pizza è stata una bella serata. Vi sto parlando di un sacco di tempo fa, però questi ricordi sono rimasti. Quindi alla fine, no, cos'è che rimane? La vittoria, no? Rimane l'atmosfera, no? Rimane la sensazione, se volete, l'affetto anche che si crea, no? Del momento, anche se dopo ci si crea l'egoismo, si è amici per la pelle, no? Si è amici nello sport, però è una sensazione molto bella e come diceva Daniela poi ti aiuta in alcune situazioni della vita sicuramente ad essere più disponibile, a prendere alcune situazioni di gruppo, a saper più mediare alcune situazioni. Ecco, io non avrei altro.
No,
penso che la cosa importante da parte, io faccio sport, ho una vita che faccio sport e siccome atleta come tutto, però la cosa più importante come un genitore è di cercare di trovare lo sport in cui il nostro figlio si trova bene, perché può essere anche uno sport individuale, però può essere lo sport più bello del mondo perché ti trovi bene. E questo è il nostro compito, e io infatti con mio figlio ho dovuto girare parecchi sport, attività, e alla fine ho iniziato con lo sport che facevo io judo, però dopo si è portato da altre parti, perché no? Non puoi indossare la mia attività, perché io e la mia situazione, mia figlia mi ha aiutato, e questo è il nostro compito, che è più difficile.
A me piacerebbe, non so se sia utopico, io ci tengo molto a questo, mi arrivo sanno, che anche nelle società sportive ridiventasse un must il linguaggio, il recupero di un linguaggio sano, perché gli adolescenti in un primo momento sono accattivati da una certa, diciamo, abitudine a usare un linguaggio non appropriato, a volte volgare, a volte blasfemo. Poi diventa un'abitudine e questa abitudine se la portano anche negli ambienti che frequentano. Allora io veramente lo dico con condivisione, è necessario recuperare anche i rapporti interpersonali nella relazione, e la relazione si esprime anche con il parlato, un ritorno alla purezza della comunicazione, che si è persa per vari motivi, vero? Siamo stati condizionati a tutto quello che ci gira attorno, ma i ragazzi sono lo specchio di quello che siamo noi. Mi piace riportare, io analizzo tutte le sere che abbiamo gli incontri, analizzo tutti i questionari, li catalogo, faccio le statistiche, riporto tutti i vostri suggerimenti. Mi piace riportare una riflessione della scorsa volta che mi ha fatto molto pensare, perché la prospettiva famiglia da 5 anni dà molto a noi diamo
poco in confronto a quello che riceviamo. Un genitore mi ha scritto: ci sono tanti problemi che hanno i nostri figli, ma i problemi veri dei nostri figli sono i genitori. Ecco, direi che potremmo portare a casa, anche se siamo in pochi, ma lo dirò anche più, quando saremo con grandi numeri, portiamo a casa anche questa riflessione, perché i ragazzi rimangono comunque nella loro essenza puri. Il problema siamo stati noi che li abbiamo abituati in un certo modo. Il recupero veramente della relazione sincera, senza maschere, le maschere degli scienziati ne hanno già abbastanza loro e se le mettono a volte proprio per proteggersi da quel mondo che noi gli poniamo, no? Quindi il recupero nel linguaggio, io vorrei che fosse portato questo, se è possibile, nelle società sportive, perché non, purtroppo spesso non si sente tanto, insomma. Mi dispiace, ma chi mi conosce sa che sono molto trasparente in quello che dico. Li vedo tutti i giorni. Io vi ringrazio, direi di chiudere la serata, di ringraziare la dottoressa Tonin. Non attiviamo nessun tipo di laboratorio per questo argomento, lo faremo per altri argomenti. Vi ricordo l'incontro del 19 a conclusione di questo modulo di sviluppo. Come avete visto, Mattia e Francesco hanno due scatole, in una gentilmente depositate i questionari di gradimento che ci aiutano a migliorare il servizio offerto, e nell'altro, se avete voglia, l'euro di prospettiva famiglia. Grazie.
Ho finito presto, quindi vai a casa presto.